così come la troviamo scritta nel libro del Genesi, al capitolo 35, dal verso 1. Dio disse a Giacobbe: alzati, vai ad abitare a Betel, là farai un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: togliete gli dèi stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti e partiamo. Andiamo a Betel, là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dèi stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono. Il terrore di Dio invase la città, le città che erano attorno a loro, e nessuno inseguì i figli di Giacobbe. Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan. Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli era apparso lì quando egli fuggiva davanti a suo fratello. Fin qui la lettura della parola di Dio. Cari fratelli, care sorelle, siamo all'inizio dell'anno ed è un periodo in cui si fanno i bilanci. I bilanci li fanno le aziende, li fanno i condomini, ma io penso che nel campo spirituale anche noi dovremmo fare un bilancio della nostra vita o perlomeno di quest'ultimo anno. Ora, io non credo che nessuno di noi possa dire di essere riuscito a realizzare tutto quello che si era prefissato di fare nel corso dell'anno. Non so, si fanno tanti progetti, io quest'anno leggerò la Bibbia e faccio un programma per leggere la Bibbia, oppure quest'anno io vorrei partecipare di più alle attività della Chiesa, quest'anno vorrei pregare di più, quest'anno mi vorrei consacrare di più. Si fanno tanti proponimenti, si fanno tante proposte e non è sbagliato farle, però è anche giusto vedere quello che è stato realizzato e quello che non è stato realizzato. Qualcuno magari quest'anno si è allontanato dal Signore per motivi magari indipendenti dalla sua volontà oppure dipendenti dalla sua volontà. Qualcun altro è fallito miseramente, qualcun altro è caduto nel peccato. E il nemico viene ad accusare queste persone e dire: vedi come sei caduto in basso, tutto quello che tu avevi previsto di fare per il Signore non è stato fatto, non lo hai fatto. Ora, come ti presenti nella casa del Signore? È inutile che fai proponimenti, tanto tu non riuscirai mai a realizzare nulla. Ecco, fratelli, sorelle, lo scoraggiamento non è mai dal Signore. Lo scoraggiamento e l'accusa non è mai dal Signore. Chi è l'accusatore dei fratelli? È il diavolo. Il diavolo viene nella mente e ti viene ad accusare, cerca di toglierti la forza, cerca di toglierti la volontà di consacrarti al Signore ulteriormente. Ora, nella Bibbia invece noi troviamo tanti servi di Dio che hanno ottenuto una seconda possibilità, sono ripartiti di nuovo. Come hanno chiuso il capitolo vecchio della loro vita, hanno chiuso quel libro che non erano riusciti a leggere e sono ripartiti da capo. E da capo hanno cominciato di nuovo questo cammino di fede e il Signore non li ha abbandonati. Noi vediamo Giacobbe, per esempio, quello che abbiamo letto stamattina. Lui dà quest'ordine alla sua famiglia di partire, di andare a Betel. Era un momento molto difficile. Ora, se voi vedete la vita di Giacobbe, la sua è stata una vita tra alti e bassi, ma in ogni caso il Signore è stato sempre con lui. Lo ha benedetto, lui si è arricchito in ogni maniera, aveva avuto una bella famiglia. Però adesso lui si trova in grande difficoltà, perché Lui, dopo che si era separato da suo fratello Esaù, dopo che si era riconciliato, per meglio dire, con suo fratello Esaù, lui sarebbe dovuto andare a Betel. Invece non va a Betel, ma va a Sichem, una cittadina. Lui mette le sue tende attorno a questa città e la figlia Dina va a spiare le ragazze di questa città, come si vestono, come si adornano. Sono cose, diciamo così, di ragazze. Però in questo caso accadde una tragedia perché fu notata dal figlio del principe, fu rapita, fu violentata. I suoi fratelli fecero una vendetta feroce, i suoi due fratelli, Simeone e Levi, fecero una strage, uccisero decine di persone che comunque non c'entravano nulla e tutto il popolo si era rivoltato contro Giacobbe e la sua famiglia. Rischiava di essere aggredita anche dagli altri villaggi vicini. Era un momento tragico. Come erano arrivati a quelle condizioni? Di chi era la colpa? E perché Giacobbe non aveva rispettato il piano che aveva fatto? Lui aveva fatto un voto. Quando il Signore gli apparve a Betel, quando lui scappava da suo fratello Esaù, lui fece un sogno, sognò una scala che saliva verso il cielo e lui vide questi angeli che salivano e scendevano e a un certo punto, quando si svegliò, disse: questa era la casa di Dio e io non lo sapevo. E quindi lui fece un voto e disse: se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, e se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. E questa pietra che ho eretto come monumento sarà la casa di Dio, e tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Era questo il progetto di Giacobbe, ma lui non aveva mantenuto questo patto. Quando il Signore gli disse di tornare a Betel, lui non ci andò, andò a Sichem. E la conseguenza di questo fallimento fu tragica. Ma il Signore non lo abbandonò. Il Signore lo chiamò e lui capì che doveva purificare la sua famiglia. La sua famiglia si doveva santificare, perché nella sua famiglia sua moglie adorava dei stranieri. E tutto quello che facevano non era secondo la volontà di Dio. La sua figlia Dina, come abbiamo visto, fu violentata e quindi Giacobbe ricevette l'ordine di recarsi a Betel. E lì lui avrebbe dovuto di nuovo consacrarsi al Signore. E questa consacrazione non implicava solamente lui, ma implicava tutta la sua casa. E questa consacrazione comprendeva l'eliminazione dalla sua casa degli idoli. Implicava un rinnovato impegno, una santificazione personale, una totale comunione con Dio e una vita sottomessa alla sua parola. Questo era il patto nuovo che doveva fare e che fece. E lui tornò a Betel e si consacrò e si santificò con tutta la sua famiglia. In questa maniera poteva ripartire e ricominciò. Ci sono tanti altri esempi di uomini di Dio che hanno avuto occasione di ricominciare, non solamente Giacobbe, anche Giona. Giona, il cosiddetto profeta disubbidiente, lui si rifiutò di andare a predicare a Ninive e per questo motivo scappò e andò a imbarcarsi su una nave. E voi sapete bene la storia che questa nave fu coinvolta in una tempesta a motivo della sua disubbidienza. Avendo confessato che era lui che fuggiva dal Signore, fu buttato a mare e ingoiato da un mostro marino, dice la parola di Dio. Probabilmente un capodoglio oppure una balena, non sappiamo, la Bibbia non ce lo dice. Ma sta di fatto che Gesù Cristo credeva a questa storia, perché fa riferimento proprio a Giona e disse che quella generazione di giudei sarebbe stata giudicata molto più severamente dei niviviti, i quali questi niviviti si ebbero una seconda occasione, anche loro, di ascoltare la predicazione di Giona. Giona ebbe una seconda occasione, una seconda possibilità, una seconda chance, diremmo oggi, di predicare la parola di Dio. Quindi sono ripartiti di nuovo in ubbidienza. Un'altra persona, un altro uomo di Dio che ebbe una seconda chance di servire il Signore fu Mosè. Mosè, voi vi ricordate, scelse di seguire Dio, di seguire il Signore, di seguire il popolo nelle sofferenze e non di rimanere nella casa del Faraone ignorando i suoi fratelli che soffrivano. E per questo motivo, preso dallo zelo, lui uccise un egiziano. E a motivo di questo omicidio lui fu costretto a scappare ed è stato ben 40 anni nel deserto a pascolare le pecore di suo suocero. E dopo 40 anni nel deserto Dio gli apparve dal pruno ardente e gli ordinò di andare a liberare il suo popolo. Una nuova chance, una nuova possibilità ha avuto quest'uomo di Dio. E non ci vogliamo dimenticare di Pietro. Pietro, il quale dopo aver fatto tanti propositi di dare la sua vita per il Signore, invece lo rinnegò e dopo si pentì amaramente di questo fatto, ma non di meno era così scoraggiato che pensò di abbandonare il ministero e disse: io me ne vado a pescare. Ma voi vi ricordate che sul lago di Galilea il Signore gli preparò una colazione e poi si avvicinò a lui e gli chiese per 3 volte: Simone, figliol di Giona, mi ami tu? E lui rispose per 3 volte: Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. E poi alla 3ª volta pianse, perché per 3 volte il Signore gliel'aveva chiesto, ma il Signore lo riabilitò, gli disse: pasci le mie pecore. E lui lo ritroviamo il giorno della Pentecoste, ripieno di Spirito Santo, che predica e si convertirono 3.000 persone e lui era pronto da quel momento a dare veramente la sua vita per il Maestro. Amen. Una seconda possibilità. Fratelli, il Signore nostro è misericordioso. Il Signore nostro è meraviglioso. Nessuno di noi si deve sentire avvilito se è fallito in qualche cosa. Perché la parabola del figlio prodigo, per esempio, è un esempio meraviglioso di come Dio dia all'uomo una seconda possibilità. Questo ragazzo che era scappato via da suo padre, quando si trovò nella miseria più totale, nella fame più terribile, che desiderava mangiare il cibo dei maiali, ma nessuno gliene dava, dice la parola del Signore. A un certo punto lui ritornò in sé e disse: io mi leverò e andrò dal padre mio e vorrò essere trattato come uno dei suoi servi. Ma voi sapete che quando il padre lo vide da lontano gli andò incontro e gli mise dei calzari ai piedi, un anello al dito, fece una grande festa e lui fu riabilitato come suo figlio e non come suo servo. Gloria al Signore, al nostro meraviglioso Dio. E quindi anche il cristiano che è caduto nel peccato può ricominciare. Giovanni scrive nella sua epistola: fratelli, io vi dico di non peccare, ma se qualcuno di noi ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione dei nostri peccati. E non solo dei nostri, ma di quelli di tutto il mondo. Questo è il nostro Dio, questo è il nostro meraviglioso Signore. Io penso che dobbiamo tutti quanti noi guardare a noi stessi e se vediamo che nella nostra vita ci sono dei fallimenti, ci sono delle cose che ancora non abbiamo realizzato per il Signore o volevamo realizzare e non siamo riusciti a realizzarlo, o peggio ancora ci siamo persi per strada e non abbiamo fatto nulla di quello che avevamo pensato di fare. Ecco, questo è il momento di chiedere perdono al Signore. Io non so se c'è qualcuno che ci sta ascoltando dalla diretta oppure qui in mezzo a noi che non ha fatto ancora un'esperienza col Signore. condotto la sua vita a modo suo, è vissuto secondo i suoi principi ed ha ignorato completamente quelli della parola del Signore. Ecco, anche a te questa mattina il Signore si rivolge. Io ti do una nuova possibilità. Io ti do una nuova chance di cambiare la tua vita. Non ci potrai mai riuscire da solo. Non potrai mai da solo salvarti, non potrai mai da solo uscire dal baratro nel quale sei caduto. Però in questa mattina il Signore è qui pronto per darti una mano. Lo Spirito Santo è pronto a entrare nel tuo cuore. Se tu per un istante apri il tuo cuore a Lui e gli dici: Signore, abbi pietà di me. La mia vita è un completo fallimento. Non sono riuscito a realizzare nulla e ancora non ti conosco. Fatti conoscere da me. E io ti posso assicurare per esperienza, e tutti quanti noi che siamo qui possiamo testimoniarlo, che lo Spirito di Dio farà tutto Lui, entrerà nella tua vita, ti farà nascere di nuovo di acqua e di Spirito Santo. Tu vedrai la gloria di Dio e sentirai il peso dei tuoi peccati cadere dalle tue spalle. Ecco la nuova possibilità, la nuova vita che noi abbiamo in Cristo Gesù e nella quale noi ci gloriamo e nella quale noi in questa mattina ci rallegriamo, perché siamo dei figlioli di Dio. Possiamo avere peccato, possiamo avere commesso degli errori, possiamo avere commesso dei fallimenti, ma l'Evangelo della grazia è l'Evangelo della seconda possibilità. Una nuova possibilità di vita, una nuova possibilità di grazia. Nessuno di noi si deve sentire scoraggiato, nessuno di noi si deve sentire escluso, nessuno di noi si deve sentire che per lui non c'è possibilità. Dio è qui. Egli è pronto ad ascoltare la tua preghiera, egli è pronto a perdonare i tuoi peccati. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo rivolgerci in questa mattina al Signore, vogliamo chiedere al Signore di perdonare i nostri peccati, vogliamo chiedere al Signore di darci forza, vogliamo chiedere al Signore che mediante il suo Spirito Santo ci possa guidare nuovamente fino a Betel, e lì noi adoreremo. E Betel vuol dire Dio e la casa di Dio. El Betel significa l'Iddio della casa di Dio, cioè significa l'Iddio mio, l'Iddio personale, l'Iddio che io adoro, l'Iddio che io voglio servire, l'Iddio che io amo, l'Iddio che mi ha amato, l'Iddio che mi ha salvato, l'Iddio che mi ha rigenerato, l'Iddio che mi ha dato vita e forza e che in questa mattina mi ha dato la gioia di adorare in spirito e verità. El Betel, l'Iddio mio, l'Iddio della casa di Dio. Noi siamo qui nella sua presenza e qui c'è Dio, qui c'è la sua presenza. Possiamo aprire il nostro cuore a Lui, possiamo buttare via il nostro peccato, possiamo rialzarci, possiamo continuare a servire il Signore in questo nuovo anno, in questo nuovo anno che possa essere un anno benedetto dal Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia. Gloria a te, Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore perché possiamo aprire il nostro cuore a te. Signore, abbiamo fallito in tante cose, ma tu ci dai una nuova possibilità di servizio. Noi, oh Signore, forse abbiamo considerato solamente la vita materiale e abbiamo trascurato, oh Signore, la nostra vita spirituale e abbiamo trascurato la vita spirituale della nostra famiglia. Ma come faceva Giacobbe a non accorgersi che sua moglie adorava di stranieri? Come faceva a non notarlo, Signore? Oh Signore, come facciamo noi a non notare tante cose a volte che nella nostra vita non vanno bene, oh Signore? Ma noi ti chiediamo perdono, ti chiediamo aiuto, Signore. Vogliamo servirti in novità di vita. Oh, metti la tua gioia nel nostro cuore, metti il tuo Spirito Santo, Signore, ti vogliamo servire con tutto il cuore, te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno.